www.redigio.it e la storia continua. I giapponesi e le bandiere rosse contro il trono dello zar. Continua dalla puntata precedente. Il 9, Mukden è abbandonata. Ciascuna delle sue parti ha avuto 50.000 uomini perduti, tra morti e feriti. In più, i russi lamentano 40.000 prigionieri. Ormai le ultime speranze sono legate alla seconda flotta del Pacifico, il gigantesco assembramento di navi che l'ottobre dell'anno prima aveva lasciato il Baltico per raccorrere nel Mar del Giappone. Il 27 di maggio le navi russe entrano nel canale di Corea, dove presso l'isola di Tsushima è ad attendere la flotta giapponese. In poche ore tutto è risolto. La manovra a nodo dell'ammiraglio Togo sconvolge lo schieramento predisposto dal suo avversario. E l'ammiraglio Rozdeskvenki. La Suvorus, la nave di bandiera russa, è affondata insieme con le più valide unità, provate da grande periplo dall'Europa fino all'Asia. Rozdenvesky è gravemente ferito. I russi non possono ormai che arrendersi e l'ammiraglio è condotto in ospedale a Sasebo, operato e riportato in vita. Al capezzale, quando può riaversi, vede una piccola figura gialla. «Vorrei esprimere il mio rispetto», dice Togo. «Non mi vergogno d'essere stato vinto da voi», risponde Rozdenvesky. Così i due nemici si salutano. Ed è la fine della guerra. Theodore Roosevelt si fa interprete dei sentimenti, fra i quali c'è anche la preoccupazione, dell'Occidente, e invita le parti a Portsmouth, New Hampshire, per trattare la pace. Sarà una questione lunga e complicata che finirà con un Giappone deluso. Avrà praticamente soltanto la metà di Sakhalin, è impoverito e non gli sarà riconosciuto un solo yen di indennizzo. A Tokyo ci saranno dimostrazioni popolari, niente però di fronte a quel che sta succedendo in Russia. Tutto passato che un mese da Tsushima, e ancora una volta sulla flotta russa convergono gli occhi sbigottiti del mondo. E anche la domenica del Corriere, naturalmente, dà ampia evidenza all'ammutinamento della corazzata Kniazis, la Potemkin Tavricheschi, appartenente alla squadra del Mar Nero. L'episodio esplode la mattina del 27 giugno e la modernissima unità, varata nel 1901, dislocamento 12.500 tonnellate, si trova nella baia di Tendra per esercitazioni di tiro. Una torpediniera di appoggio attracca una della sua fiancata. Torna da Odessa e reca la spesa viveri. Quando i quarti di manzo salgono a bordo, gli uomini dell'equipaggio non guardano disgustati quella carne brulicante di vermi. Il Potemkin è comandato dal capitano di vascello Eugenio Golikov. È a lui che viene segnalato il malcontento, ma egli dirette la questione al medico di bordo. Il capitano Smirnov esamina la carne e dà il suo responso. Lavatela con aceto e poi passatela in cucina. Quando si recano al refettorio, gli uomini rifiutano le gamelle di brodo nella quale galleggiano pezzi maleodoranti di carne. È un gesto di grave indisciplina. Rullano i tamburi, assemblea sul ponte. Parla il comandante e poi si allontana lasciando la situazione in mano al suo secondo, il capitano di fregata Giliarovski. È un duro, ha fama di inflessibilità e di fanatismo. E infatti ne dà subito la prova. Invita ad appartarsi chi è disposto a consumare il rancio. Pochi sottufficiali e marinai anziani si fanno avanti. Poi, tra i renitenti, estrae a caso 12 uomini. E un tanto un drappello armato si schiera. E la tensione è fortissima. Ma ecco un uomo uscire dai ranghi. Si chiama Afanasi Matsushenko ed è sottocapo silurista e milita tra i socialisti rivoluzionari. «Non sparate!» grida. «Non uccidete i vostri compagni!» Inutilmente, Giliarovski dà l'ordine del fuoco. Attorno a lui si stringono in cerchio i marinai e l'ufficiale afferra un fucile ed esplode un colpo che trapassa un marinaio, un certo Gregory Vakulinchuk. Sarà il primo morto dell'insurrezione. La rappresaglia si abbatte sugli ufficiali. Giliarovski è freddato subito dallo stesso Matsushenko. Il comandante Golinov è scovato nella sua cabina e giustiziato con un colpo di rivoltella. E l'avventura del Potemkin ricomincia. L'unità fa rotta verso Odessa. La città è in tumulto. Si combatte nelle strade, fra dimostranti e truppa. L'incrociatore accosta la banchina. La sarma di Vakulinchuk viene portata a terra e il feretro è collocato ai piedi dei 240 gradini del monumentale scalinata Richelieu. Migliaia di persone rendono omaggio alla salma. Oratori improvvisati, dalle più diverse tendenze, eccitano gli animi alla rivolta. I cosacchi intervengono in sciabole sguainate. È una repressione implacabile. Un massacro. A poco meno di 500 si calcoleranno i morti. La Potemkin dovrà riparare nel porto rumeno di Costanza. E il 26 ottobre nasce a Pietroburgo il primo Soviet. La presiede un avvocato, Krustalev, e quando questi sarà arrestato, al suo posto verrà presto un giovane di 26 anni, Lev Trotsky. Grande è anche l'attenzione italiana verso questo movimento socialista che si estende ormai da Sebastopoli a Kiev e da Mosca a Samara. www.redigio.it e la storia continua.